Astronauticast. Astronauticast, puntata 33 della stagione 18. Astronauticast è il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è il 5 giugno 2025. Vi invito ad interagire con noi facendo domande utilizzando il social che state utilizzando per guardarci in diretta, quindi YouTube, Twitch o Facebook. Altrimenti, se ci ascoltate in differita nelle normali piattaforme di podcasting, potete lasciarci un messaggio se vi va e noi possibilmente vi risponderemo. Stasera configurazione Soyuz, con la classica ormai di quest'anno a tre membri dell'equipaggio. Ci sono io, Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, e con me da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E da Verona.
E da Verona vi saluta la Vero. Ciao, buona serata.
Ciao Vero, ciao a tutti. Allora, do subito la parola alla Vero, perché tra l'altro è la nostra social queen e quindi stava seguendo ovviamente quello che stava succedendo in quei della Luna, perché la sonda Acuto R stava provando a riatterrare. Dico riatterrare perché c'era già stato un tentativo qualche anno fa e si è riproposta la stessa medesima missione, sperando che andasse bene. Però Vero...
mica tanto, adesso devono ancora attendere la conferma definitiva, però hanno perso telemetria, abbiamo visto che quando è arrivato a 50 metri dal suolo era ancora a 187 km orari di velocità e poi abbiamo visto facce un po' distrutte con le mani fra i capelli, insomma molto probabilmente non è andata benissimo neanche questa volta purtroppo.
Il lander è sceso con un angolo molto acuto.
Esatto.
Questo Acuto R, devo fare un'errata corrige sull'altra volta che avevamo detto che era arrivato insieme ad Atena, in realtà era arrivato insieme a Blue Ghost della Firefly, e solo che Blue Ghost era atterrato e comunque era arrivato prima e Acuto R aveva fatto un altro giro e quindi è atterrato questa sera, insomma ci aveva messo di più. È un peccato perché c'era sia il lander Resilience che il rover Tenacious, e adesso vediamo se abbiamo perso tutto definitivamente oppure no, attendiamo le news ufficiali da iSpace.
Sì, magari sì, se in corso della puntata magari spunta qualcosa ve lo diciamo, se no ci risentiamo sicuramente la settimana prossima per un aggiornamento, se iSpace rilascerà poi anche qualche dettaglio in più del mancato atterraggio. Mentre invece entriamo nella scaletta della puntata vera e propria con una notizia che ci racconta la Vero, e non è una notizia molto positiva perché ogni anno e soprattutto ogni cambio di amministrazione NASA deve fare i conti col budget che viene stanziato per le sue operazioni. E quest'anno come butta, Vero?
Quest'anno butta malissimo, Ricky. Butta malissimo. E, allora, tra l'altro sarò anche un po' impacciata perché si parla anche un po' di politica e che non è il mio forte, quindi insomma portate pazienza. Niente, che cosa è successo? Che appunto come ogni anno tra fine aprile e inizio maggio l'ufficio budget della NASA decide il budget per l'anno prossimo, che poi dovrà comunque passare varie fasi per essere confermato o meno. E anche quest'anno è successo, e solo che c'è stato un taglio non indifferente. Si parla di un 25% di tagli, ma un 50% per le missioni scientifiche. E, è stato rilasciato questo documento a fine maggio, e praticamente ci sono mostrano le previsioni di spesa, e queste previsioni di spesa fanno vedere che sono a rischio migliaia di posti di lavoro e ben 40 missioni scientifiche. Dal punto di vista di posti di lavoro si passerebbe dai 17.400 impiegati lavoratori per la NASA del 2025 agli 11.800, quindi si parla di circa un taglio di 6.000 posti di lavoro più o meno. Per le missioni scientifiche si parla appunto di un taglio del 50%, e ne sarebbero impattate molte sia già in volo che ancora da lanciare. Per quelle già in volo si cita proprio chiaramente che il taglio andrebbe su un sistema satellitare che si chiama Cygnus, che assomiglia alla Cygnus, ma non è la Cygnus, è un sistema satellitare che era già stato lanciato nel 2016 e serve a studiare venti e uragani. Quindi lì si taglierebbero i costi praticamente per i team di gestione di queste missioni che sono operative. Poi si va su Marte a tagliare Maven e Mars Odyssey, poi ci sarà un taglio su Juno, New Horizon, su Chandra, che è un telescopio a raggi X, sul telescopio Fermi, che invece è a raggi gamma, sulla missione OSIRIS-APEX, che era la ex missione OSIRIS-REx, che adesso sta andando verso l'asteroide Apophis, quindi è già stata in realtà estesa, ma si vuole tagliare anche quella. E sulla ISS. Per quanto riguarda l'ISS, si parla di tagliare l'equipaggio, cioè di ridurre l'equipaggio del reparto USOS, quindi il reparto statunitense e internazionale, in particolare per quanto riguarda gli Stati Uniti, da 4 membri dell'equipaggio a 3 e ridurre il budget per le missioni cargo di supporto alla stazione spaziale. Detto questo, non è in realtà tutto così catastrofico perché alcune di queste missioni sono già quasi a fine missione, come ci ricorda Gianmarco sul forum. C'è da dire che la Stazione Spaziale Internazionale la si vuole far deorbitare o comunque chiudere il programma attorno al 2030, quindi ci sta che prima o poi si debba iniziare a ragionare su tagliare il supporto a questo avamposto. La missione Maven, la Maven che è su Marte, aveva già raggiunto la sua fine missione prevista, era stata estesa ed era stata estesa in particolare in questi anni perché c'è il picco di attività solare e si voleva vedere come questo picco di attività solare va a impattare su Marte. L'ha visto, ha registrato quello che doveva registrare e quindi il suo lavoro l'ha fatto, diciamo. Mars Odyssey non ha più carburante, può durare ancora un altro annetto, ma non più di tanto. Juno era già stata estesa un paio di volte, adesso è nella sua seconda estensione di missione, in cui praticamente si sta sfruttando la sua orbita attorno a Giove per andare a studiare i satelliti di Giove. Però si sapeva già che per settembre 2025 si vuole concludere la missione, quindi fa un po' paura perché comunque sono missioni di cui abbiamo sempre sentito parlare, che insomma vi raccontiamo da anni, però effettivamente buona parte di queste missioni insomma sono quasi a fine vita. Si va però a tagliare anche delle missioni ancora da lanciare, come il Mars Sample Return, che coinvolge anche l'ESA, tra l'altro, perché stiamo costruendo il lander, quello che prima era casa CHOC. Le missioni Veritas e Da Vinci, che vanno su Venere. ESA sarà impattata anche sulla missione ExoMars, che è una missione di ESA, ma col fatto che non c'è più il lanciatore Soyuz russo. La NASA aveva alzato la mano, si era proposta per un lanciatore e quindi se non c'è il lanciatore noi non possiamo fare niente. Saranno cancellati diversi satelliti per l'osservazione della Terra, quindi satelliti che vanno a monitorare il cambiamento climatico o che vanno a supportare i processi agricoli. Sarà tagliato probabilmente il Lunar Gateway, si parla in generale poi di tagliare anche le missioni Artemis. Cioè, Artemis dalla 4 in poi, perché fino alla 3 sembrano salve.
Mi piace perché è vero, proprio l'ha detto con nonchalance, cioè tagliare Artemis,
Artemis,
tagliare Gateway, cioè
Gateway,
non stiamo
tutto,
parlando di robette, insomma.
sì, e infatti, cioè, stiamo sempre cercando di aggrapparci sugli specchi perché allora Mars Sample Return è una cosa difficilissima, devono ancora capire la configurazione e quindi via, basta, si taglia, non si fa più. Veritas e Da Vinci avevano già rischiato, cioè ogni altro anno si dice oh no, Veritas e Da Vinci basta, le tagliamo, poi magicamente risorgono e poi adesso invece le vogliamo tagliare ancora. Il Lunar Gateway e le missioni Artemis, si sa che insomma SLS e Orion sono degli elefanti che da tanto tempo stanno succhiando soldi. Però allora cosa facciamo, voglio dire? Allora, oltre a queste missioni, il problema ancora più grave è che si vanno a tagliare dei programmi, cioè più in generale degli interi settori che supportano l'esplorazione spaziale, tipo Plutonio 238, basta, si chiude la produzione del Plutonio 238, vuol dire che non possiamo più avere gli RTG, generatori termoelettrici e radioisotopi per le sonde che vanno nello spazio profondo. E infatti nei documenti c'è scritto: ah, tanto non c'è più bisogno della nostra presenza nel sistema solare esterno, quindi il plutonio non è più un argomento di cui discutere, basta, si taglia. Bam. La comunicazione, addirittura nel comunicare la presentazione di questo budget, di questo taglio budget, di solito ogni anno l'amministratore della NASA fa una conferenza, spiega le varie ragioni che hanno portato ad avere un budget maggiore, un budget minore, insomma, poi parla con i giornalisti. Quest'anno non c'è stato niente, ma neanche un comunicato stampa. Praticamente sono apparsi questi documenti il 30 maggio sul sito della NASA, senza nessuna fanfara, senza niente, e non c'è stata comunicazione in questo senso. Hanno già anche cancellato una conferenza che dovrebbe tenersi nel 2026 a Seattle per quanto riguarda la ricerca scientifica sulla stazione spaziale. Basta, tagliata anche quella conferenza. Quindi dovremmo abituarci probabilmente ad avere anche meno comunicazione da parte di NASA. Si taglia una parte del settore relativo alla propulsione. Ci sono dei progetti in corso per quanto riguarda la propulsione nucleare termica e la propulsione nucleare elettrica, e c'è un programma in particolare, il DRACO, che è un progetto della DARPA in cui anche NASA era coinvolta. E in pratica era un progetto per un motore a propulsione nucleare termica per andare verso la Luna. Si chiamava questo progetto Demonstration Rocket for Agile Cis Lunar Orbit. Nel 2027 avrebbe dovuto partire questo dimostratore e per adesso entrare in orbita terrestre per appunto dimostrare le sue capacità, perché un sistema del genere sarebbe molto più efficiente rispetto a un motore a razzo normale, e di conseguenza vuol dire molto meno carburante, ma meno carburante anche per andare sulla Luna, per andare su Marte. Basta, si taglia anche questo. Quindi ci sono dei tagli pesanti in questa proposta poi in questi documenti, insomma. E qui cito un tweet di McDowell, che in questi giorni è abbastanza prolifico, che dice che non c'è dubbio che nel governo e nella NASA ci sia da fare del repulisti, ci sia bisogno di un intervento, ma quello che si sta proponendo, dice, è come curare l'Alzheimer con la decapitazione. Perché veramente questi tagli sono veramente pesanti. Ma se tagliamo da tutte queste parti, dove andiamo a investire? Ci sono degli sbocchi dove si può investire? Allora, sembra che si possa continuare a studiare la questione del trasferimento in orbita dei propellenti criogenici, e questo è già un buon punto. E in generale sembra che l'amministrazione Trump voglia puntare esclusivamente su Marte e sulle opportunità commerciali che dà Marte. Ma se abbiamo appena detto che non vogliamo più Artemis, non vogliamo più. Perché non si passa dalla Luna e si va direttamente su Marte. Infatti, Orion, SLS e tutta l'infrastruttura che avrebbe dovuto portarci sulla Luna sarà sostituita da questo nuovo progetto che si chiama Commercial Moon to Mars Infrastructure and Transportation Program, che è praticamente un programma che ha l'obiettivo di fornire agli astronauti un sistema di trasporto di andata e ritorno riutilizzabile per andare verso Marte, delle tute marziane, insomma tutto quello che serve per portare gli astronauti su Marte, sperando che gli astronauti su Marte saranno astronauti NASA, perché qua se continuiamo a tagliare organizziamo tutto per poi andare a portare gli astronauti cinesi o indiani su Marte. Quindi, appunto, non andiamo più sulla Luna come diceva Jared Isaacman. C'è un altro problema, che Jared Isaacman è stato licenziato. Cioè, nel senso, gli è stata doveva ancora diventare amministratore di NASA, doveva fare gli ultimi passi per diventare proprio per diventare amministratore di NASA ufficialmente, e già gli è stata tagliata la testa. La decisione è arrivata perché pare che Jared non sia politicamente allineato del tutto con l'amministrazione Trump. Praticamente non era abbastanza MAGA. La portavoce della Casa Bianca ha detto che l'amministratore NASA aiuterà la missione del presidente Trump di piantare una bandiera americana su Marte, quindi missioni con astronauti, ed è essenziale che il prossimo leader della NASA sia completamente allineato con questa visione. Infatti, Jared aveva detto che prima lui voleva passare sulla Luna per andare verso Marte, quindi un passetto alla volta per poi studiare una concezione più grande, fare esperienza, insomma, per andare poi su Marte. Poi però, cioè, dopo questi tagli aveva iniziato ad opporsi, soprattutto per quanto riguarda i tagli alle missioni scientifiche. Dicevo che sono d'accordo che c'è da tagliare qualcosa, ma non così tanto. Poi era venuto fuori che aveva fatto delle donazioni al Partito Democratico, però questa storia era venuta fuori prima, in realtà mesi fa, quindi lo si sapeva. Cosa è successo? Cos'è stato il filo che ha portato a questo? Dunque, prima il Senato aveva approvato la sua nomina con 19 voti a favore e 9 voti contro. Addirittura i repubblicani stessi gli avevano dato pieno supporto, ma poi venerdì
I
30 maggio.
democratici.
I democratici, no, no, anche i repubblicani,
Ah, vabbè.
cioè quelli di Trump.
Ok.
E venerdì 30 maggio è successo tutto lì, perché allora il 30 maggio cosa è successo? Su X è uscito un tweet di una attivista di estrema destra che dice già che faceva intuire che qualcosa non andava, perché diceva c'è qualcuno del Deep State che vuole impedire la scelta di Trump dell'amministratore delegato di NASA. E il 30 maggio stesso Jared è stato contattato e gli è stato detto che Trump aveva preso un'altra via fondamentalmente, e lui ci è rimasto malissimo perché non pensava che, cioè, nessuno gli aveva accennato qualcosa prima. E poi soprattutto ha visto quel giorno lì anche la notizia uscire, quindi l'ha saputo proprio anche lui quel giorno lì, pensava che almeno lui fosse informato prima e dopo, insomma, la notizia diventasse pubblica. Quindi è stato un po' uno shock anche per lui. Cosa che ha spiegato in un podcast, ha fatto un'intervista in un podcast che si chiama All In Podcast, e ha parlato sia della NASA, della sua visione della NASA, che della questione del licenziamento. Per quanto riguarda la NASA, ha detto che effettivamente, secondo lui, l'agenzia sta muovendo gli aghi, cioè sta gestendo un sacco di piccole cose che possono fare altre aziende, altri dipartimenti, e NASA è stata fondata per fare l'impossibile, non per fare tutte queste piccole missioni. Questo è il suo punto di vista. Ha ribadito appunto che prima si vuole passare dalla Luna, ma non solo da un punto di vista di esperienza, quindi prima facciamo esperienza, facciamo un avamposto sulla Luna perenne, iniziamo a vivere sulla Luna con le tecnologie di adesso, per poi iniziare a studiare un viaggio verso Marte, ma anche per una questione politica, perché hanno la Cina sul collo per quanto riguarda la Luna, quindi per lui era importante, era necessario prima passare dalla Luna e poi andare su Marte. E secondo lui la NASA dovrebbe aiutare l'industria nel costruire qualcosa che l'industria non riesce a fare, quindi le piccole cose, ok, le fa l'industria, ma se piano piano le industrie crescono e non riescono a fare quel passo in più, per esempio, secondo lui ha criticato anche il taglio al progetto Draco, quello del motore nucleare termico, perché per lui NASA potrebbe aiutare l'industria a creare delle navette con motore nucleare termico, cosa che magari da sole le aziende non possono fare, ma NASA potrebbe aiutarle. E Jared non era d'accordo nemmeno lui con tutta la questione SLS, Orion, Gateway, perché appunto erano troppo dispendiosi. In merito al suo licenziamento, lui ha detto che secondo lui è stata una questione di timing, perché quel giorno lì, il 30 maggio, è stato il giorno in cui anche Musk è stato fatto gentilmente uscire dalla politica, e Musk ha avuto un ruolo importante sia con Trump, quindi sia nella questione politica insieme a Trump, ma anche nella scelta di Isaacman come amministratore della NASA, perché Jared e Elon sono molto vicini. Jared ha volato 3 volte, se non sbaglio, no? Sulle Dragon di Musk, aveva già aveva parlato con lui per costruire queste missioni, insomma, si venivano, erano molto vicini. E quindi alcuni pensano che Jared sia stato allontanato per colpire Musk, insomma, tutte queste questioni politiche. Quindi Jared pensa sì che il timing appunto non sia stato una cosa casuale, e però non dà la colpa al presidente. Lui dice: era un target importante, ben visibile, e c'erano delle persone che avevano delle asce da affilare e quindi hanno colpito me. E per quanto riguarda il nuovo amministratore, non si sa ancora. Trump ha detto che ce lo farà sapere presto. Ci sono però delle voci che girano su un certo Steven Quast, che è un ex luogotenente dell'esercito e politicamente sarebbe molto più vicino di Jared alla visione MAGA. Infatti non è d'accordo con la questione delle missioni scientifiche, ma è molto più d'accordo nell'utilizzare lo spazio come strumento come campo di battaglia, diciamo, quindi più MAGA di Jared. E di nuovo cito McDowell quando ha detto, commentando la notizia dell'allontanamento di Jared, diceva: non avere Jared a capo di NASA è una brutta notizia per l'agenzia, ma probabilmente è una buona notizia per lui, perché sarebbe diventato un comandante di una nave in uno scenario tipo la Kobayashi Maru. E effettivamente, vedendo tutti questi tagli, sono felice, sono più sollevata anch'io per Jared, sinceramente. Un ultimo punto su cui ragionare è il futuro di SpaceX, perché SpaceX è stata aiutata molto dalle precedenti amministrazioni, sia repubblicane che democratiche, da entrambe le parti. È l'unica azienda con una visione fissa su Marte. Musk ha sempre avuto un ottimo rapporto con Trump fino al 30 maggio, perché dopo la sua uscita, poi tra l'altro oggi l'ho visto molto infervorato, Musk ha scritto un sacco contro Trump. Dopo la sua uscita, Musk ha criticato un sacco il bill, lo chiama Big Beautiful Bill, quella legge di Trump che vuole tagliare un sacco di cose. Nonostante Musk fosse a capo del Doge, però Trump con quel bill stava andando anche contro gli interessi delle aziende di Musk, quindi Musk si è un po' risentito. Oggi ha detto che Trump è un ingrato, ce l'aveva un sacco, oggi ha fatto un po' di exploit su X. Quindi, quale sarà il futuro di SpaceX? Sulla questione economica, SpaceX, essendo un'azienda privata, non si conosce molto, nel senso che non si sa con esattezza se gli Starlink creano profitto, non si sa quanto profitto creino i Falcon 9 riutilizzabili. Sì, cioè, costano meno, ma anche le missioni costano meno. Non si sa effettivamente quanto profitto ci sia nelle missioni dei Falcon 9. Non si sa se e quando lo Starship creerà del profitto. Quindi SpaceX riuscirà, senza il supporto di NASA, ad andare avanti da sola? Oppure magari NASA avrà bisogno di SpaceX proprio per la sua visione focalizzata su Marte, e visto che la linea di Trump è proprio quella di andare su Marte senza guardare nient'altro, magari l'amministrazione Trump invece darà più soldi a SpaceX, insomma aiuterà più SpaceX per andare su Marte. Non si sa, bisognerà vedere nel futuro. E comunque, se SpaceX dovesse essere molto importante, bisogna comunque avere un backup. Cioè, conosciamo bene il rischio di affidarsi a un'azienda sola senza averne un'altra di backup. Quindi bisognerà vedere. E chiudendo per la questione di Marte, come dice Luca Parmitano, tu puoi costruire tutte le navette che vuoi, con tutte le coperture per le radiazioni, con tutte, ma il punto debole di andare su Marte è l'essere umano. Bisogna tener conto delle caratteristiche biologiche e psicologiche di un essere umano che fa questo viaggio di 6 mesi su Marte, magari ci rimane e poi torna. Insomma, quindi la tecnologia arriva fino a un certo punto, poi se vuoi mandare qualcuno su Marte devi considerare anche il fatto che c'è un essere umano di mezzo. Quindi niente, in sostanza, anche qui riporto un appello che leggevo sul forum: se siete messi bene con il cinese, potete venire ad aiutarci a tradurre i successi della Cina nel prossimo breve e medio termine. per quanto riguarda le missioni spaziali.
Sì, ogni tanto facciamo sempre la call to action per qualcuno che mastica il cinese. Mi fa piacere, è vero, che hai parlato di questa notizia. Aggiungo due cose, una breve e una un po' più lunga, perché in realtà casualmente ho approfondito una roba sul budget. Allora, la cosa breve è... L'avvero ha detto il super così sproloquio di Musk contro Trump in queste ultime ore. E invece andate a vedere, appunto, come diceva prima l'avvero, che Jared non dà la colpa direttamente a Trump, ma diciamo è vittima della situazione, dei giochi politici che ci sono adesso. Andate a vedere invece quello che ha twittato Jared al suo annuncio, e proprio una risposta da signore. E anche leggere questa risposta dice: cavolo, che dispiacere che non c'è stata una persona così almeno moderata che potesse magari fare qualcosa in NASA nonostante tutto. Chiusa questa parentesi. L'altra parentesi invece che voglio aprire è che sul sito della Planetary Society loro spiegano bene, con qualche grafico, con qualche schemino, come funziona un po' la questione del budget che viene stanziato o meno per la NASA. Allora ho preso qualche slide che vi vorrei far vedere, se non diventa troppo pallosa. Allora, quello che state vedendo è il grafico di quanti soldi sono andati alla NASA dal 1960 ad oggi. Il grafico è, come si dice, normalizzato anche al netto dell'inflazione, quindi i valori sono come se il budget fosse stanziato oggi nel 1960. Vedete che c'è il super picco di 70, anche se all'epoca, ripeto, non erano 70 miliardi di dollari, è questo grafico che è normalizzato ad oggi. Più di 60 miliardi di dollari per il programma lunare, poi dopo il programma si è un po' stabilizzato negli ultimi anni. Vedete che il budget di NASA è sempre viaggiato intorno ai 25 miliardi, 26 miliardi, e poi ecco la riga arancione è quello che ha detto l'avvero, il taglio del 25% proposto da questa amministrazione. Vedete che il gradino è proprio bello marcato rispetto a quello che, insomma, anche nonostante l'alternanza dei partiti che c'è stata negli anni, comunque meno male il budget era stabile. Quest'anno ci sarebbe veramente un taglio importante, quindi tutto quello che leggete sui social non è una, diciamo, una così una infondato, oppure è sempre la solita minestra. No, c'è veramente un taglio netto delle risorse. In quest'altra slide vedete invece quanto il peso del budget della NASA rispetto al budget complessivo degli Stati Uniti. Questa è
quanto influisce?
Sì, questa è una fotografia del 2024, direi, sì, 2024, quindi non è super aggiornato, ma l'ordine di grandezza è quello lì. Per chi non ci sta vedendo, dunque, tutti i soldi che ha il governo americano da stanziare per le sue cose si aggira sui 6.800 miliardi di dollari. La NASA di questo budget ne occupa lo 0,37%, che è molto molto poco, però dobbiamo dire una cosa importante, perché sennò è un po' anche fuorviante sta slide qua. E ve lo spiego in quest'altra slide. Di quei 6.000 miliardi di budget, in realtà quello che è discrezionale, cioè decide ogni anno il presidente di turno, c'è solo una piccola parte, un mille miliardi, però non sono tutti quei 6.000 miliardi. Quindi tutto quello che rimane al di fuori di questo 1.800 miliardi di dollari, in realtà il Trump di turno, il Biden di turno, non lo può toccare, perché è un budget mandatorio, cioè è già obbligato a essere stanziato con delle leggi che il Congresso ha già vagliato, sono già in atto e non si possono stravolgere, salvo tipo Obamacare, che è stata una rivoluzione importante, diciamo, in questa fetta di budget. Quindi vedete che in questa parte mandatoria c'è tipo la maggior parte è il supporto, il Medicare e tutte queste cose. Mentre la parte discrezionale, dove c'è anche NASA, è solamente di 1.800 miliardi, e comunque NASA, lo vedete, è una fetta, non è, è qualcosa di più di quel 0,37 della slide di prima. Però già da qua vedete quanto di solito è distribuito questo budget discrezionale. La maggior parte, lo vedete se state vedendo la slide, è incentrato sulla difesa. Se riesco a farvi vedere, rimuovo questo e aggiungo questo. Questa è esattamente la proposta che trovate nel sito della Casa Bianca del budget di quest'anno. Quindi vedete, andiamo a cercare NASA, che quello che stiamo vedendo c'è scritto in alto, è il budget discrezionale, che è quello che ci interessa, non quello mandatori. La somma totale a disposizione, diciamo, di Trump e compagnia, di questi mille miliardi di dollari da distribuire, vedete che la NASA è qua, che dai 24-25 miliardi dell'anno passato passerebbe al 18, e quindi quel meno 25% che diceva Lavero. Quali sono le altre voci che cadono clamorosamente? Cioè un meno 54% su Environmental Protection Agency, quindi assolutamente in linea con quello che sappiamo di Trump. Di contro, cosa che invece viene boostato? Dove ci sono i più? Ovviamente, date a vedere, Defense è più 13%, oppure c'era l'Homeland Security, 64%, quindi nulla di nuovo per l'amministrazione Trump, che comunque in campagna elettorale ha detto esattamente questo. Però voi potete andare sul sito, se vi interessa, della Casa Bianca, e c'è scritto. C'è margine di miglioramento di questa ecatombe? C'è una leggera così possibilità se noi guardiamo questo grafico. Questo è lo stesso grafico che vi ho fatto vedere all'inizio, col budget come varia negli anni, però questa volta non c'è la normalizzazione al netto dell'inflazione, quindi vedete dei valori che sono sempre in crescendo di fatto. Non, il picco degli anni 60 del programma Apollo non lo vedete, ma perché non è stato normalizzato al netto dell'inflazione. Però ci sono due righe, una tratteggiata e una continua. Quella continua è quella tratteggiata, è quella che è la richiesta del budget che dovrebbe venire stanziato per NASA. Quella continua è quello che è effettivamente approvato dal Senato. Allora, voi vedete che negli anni, grosso modo, le due linee vanno di pari passo, cioè il presidente di turno dice io a NASA gli do tot, il congresso decide sì. In realtà c'è uno scarto del più 10%. È curioso vedere questo picco qua, che è nell'87, che è stato il disastro del Challenger, perché il budget viene proposto a febbraio, e proprio a febbraio è successo purtroppo la tragedia del Challenger. Allora il congresso è andato ai ripari, dando più fondi ovviamente alla NASA per poter, insomma, mettere in piedi tutta l'infrastruttura per ricertificare il programma Shuttle, ma soprattutto per costruire un nuovo orbiter che sarebbe andato a supplire al Challenger. Quindi direi Atlantis è stato l'ultimo ad essere costruito proprio grazie a questo boost di budget. Vedete la linea, però anche in questo caso vedete che la richiesta dell'attuale amministrazione veramente è un cola a picco, e quindi bisognerà vedere se, come gli altri anni, la linea continua sarà congrua, quindi seguirà questo trend, ed è purtroppo probabile perché storicamente succede sempre così, o se c'è oppure no. Però anche qui si vede molto bene il gradino del budget richiesto, che è assolutamente differente da quanto successo negli anni precedenti, proprio per farvi capire come mai c'è così tanto malumore sui social, e non è solo così tanto per dare addosso a Trump a prescindere. Bene, passo a un'altra notizia. Nel frattempo il buon Paolo, vedo che in chat ha messo un link che si vede il segnale ricevuto dall'antenna di, come si chiama, l'osservatorio Bochum
in Germania.
Sì, vedete la sequenza in cui la portante da acuto R è praticamente all'inizio in alto a sinistra, vedete questo bel picco centrale, però nell'arco di qualche minuto, forse qualche secondo, sparisce completamente, e questo, insomma, non lascia ben sperare.
E il contatto è stato perso 1 o 2 minuti prima dell'orario di atterraggio nominale calcolato.
Ora invece, in questo clima così, insomma, che ne ha parlato Lavero, quindi ci sono questa spada di Damocle di tagli alla NASA. Voi andate su Twitter per vedere cosa sta twittando NASA in questi giorni. È super presa a twittare di Artemis, perché stanno andando avanti con l'integrazione di Artemis 2, quindi c'è super amarezza di dire ok, Artemis 2 di per inerzia è molto probabile che la lanceranno, però insomma sentire quello che ci ha detto Lavero, insomma, è un programma destinato forse a fare il terzo lancio con eventualmente lo sbarco, ma non si sa, non è ancora più sicuro niente. E dall'altra parte c'è appunto il pazzoide, c'è cioè Elon Musk, che tra una, così, uno sproloquio contro Musk e contro Trump fa una bella conferenza stampa, tra l'altro una in realtà è una conferenza con i suoi dipendenti, in cui spiega la sua visione per il programma futuro di Starship. Fa molta specie che questa conferenza, questo panel è stato fatto negli stessi giorni in cui c'è stato il volo di test numero 9, che sappiamo che non è andato proprio benissimo di Starship. Non vi lascio le slide, perché comunque se ci state ascoltando solo in audio è magari noioso, vi consiglio di andarle a cercare, che sono pubblicamente disponibili. Vi elenco solo i punti salienti di quello che ha raccontato Musk durante questa conferenza. Ha parlato della Next Generation Starship, quindi in realtà quello che noi chiameremo Block 3 di Starship. Adesso sta volando, per quanto riguarda il booster è sempre quello, non c'è stato un booster, una nuova versione. Invece per quanto riguarda Ship o Starship, la parte superiore del razzo, sta volando la versione numero 2, che è quella che purtroppo non è mai riuscita a fare la sua traiettoria suborbitale fino alla fine. E dopo ci dovrebbe essere la Block 3 o la Next Generation Starship, come chiamate in queste slide. E Musk ci dice che probabilmente sarà Ship 39, la prima con questa nuova configurazione. Nell'ultimo volo ha volato la Ship 34, quindi siamo sui 5 esemplari, a patto che debbano volare tutti. Sono già stati avvistati dei pezzi di questa nuova versione di Starship, quindi ci stanno effettivamente lavorando. Come dimensioni è circa uguale al Block 2, però Musk è ovviamente la prima cosa che ci tiene a sottolineare: la prima cosa che abbiamo lavorato per questa nuova versione di Starship è l'eliminazione totale di tutti i problemi che stiamo incontrando adesso sulla versione Block 2, che ci sta ovviamente. È possibile che la cosa più importante, probabilmente la modifica più saliente del Block 3 di Starship, è l'installazione dei Raptor 3. Voi andate su internet, cercate una foto dei motori Raptor versione 2 e versione 3, è proprio tutto un altro pianeta, sono super più semplici come motori e sono molto più potenti da quello che ci racconta Musk. Sappiamo che di questi Raptor 3 hanno già diversi esemplari, li stanno facendo funzionare. Leggo che hanno già fatto 16.000 accensioni su banco di prova con successo, e quindi la produzione sta continuando. I sea level, quindi quelli utilizzati in atmosfera, sono in fase un po' più avanzata, stanno un po' recuperando anche quelli versione vacuum, quindi per il vuoto, perché quello che si vuole fare è avere una Starship che non voli in una configurazione ibrida con magari i vacuum versione 2 e i motori sea level versione 3, ma avere tutto omogeneo, tutto a versione 3. È possibile che di questi motori la Ship attualmente ne utilizza 6, 3 normali e 3 vacuum. Potrebbe esserci, per aumentare ulteriormente la sua capacità di carico, che possono diventare 9, quindi con altri 3 motori vacuum. Questo dopo. In prima battuta saranno sempre 6, però già il fatto di montare dei Raptor versione 3, si parla di più di un raddoppio di carico utile potenzialmente trasportabile. Cosa deve fare di importante Starship? Ne ha parlato anche un po' Vero tangenzialmente nella notizia precedente: deve dimostrare di fare trasferimento di carburante in orbita. Non sappiamo ancora un tubo di come vorranno fare questo trasferimento, però è cambiata una cosa. Di solito vedevamo questa bella animazione delle due Starship che si avvicinavano dorso a dorso e c'era una specie di scambio di carburanti. Musk ha detto no, utilizzeremo un sistema più semplice, con un sistema di docking probe and rogue. Cosa vuol dire? Un docking classico, quindi con una sonda tipo, avete presente le Soyuz che hanno nella punta questa sonda telescopica che si protrae verso l'avanti, e ad accettarla sulla ISS c'è un cono dove questa punta sbatte e poi si va automaticamente a centrare. Questa tecnologia è utilizzata anche sulla ISS per trasportare carburante da un punto all'altro, quindi dalla Soyuz, magari dalla Progress di turno, ai serbatoi della ISS. Chiaro che per una situazione con Metalox non è mai stata provata, però insomma sembra un approccio un po' più classico, quindi probabilmente queste Starship si avvicineranno di punta o di coda. Ci sono qualche rendering, però i rendering non ve li faccio neanche vedere, perché comunque la situazione è molto in divenire. E un'altra cosa che si vuole fare in questa Starship è chiaramente migliorare lo scudo termico, però una cosa che dice Musk, che lo scudo termico che vorranno impiegare su queste nuove versioni di Starship dovrà essere lo stesso, il medesimo, sia per missioni con rientro terrestre che su rientro marziano. Quindi non fare due scudi termici in base al profilo sulla Terra o su Marte, ma possibilmente mantenere il tutto il più omogeneo, quindi magari anche meglio in fase di produzione, meglio avere una singola linea di produzione anche dello scudo termico per non raddoppiare i costi o complicare ulteriormente il design. Per quanto riguarda il booster, anche il booster di prossima generazione non sarà completamente diverso da quello che attualmente vola. La cosa importante è che l'anello di hot staging, che sappiamo adesso essere quell'anellino che è all'altezza dell'interfaccia dei due stadi che viene, una volta effettuato lo staging, buttato, si vorrà fare integrato. Questo è in realtà lo sapevamo già, quindi un'architettura tipo i razzi Soyuz o il razzo N1, anche se non ha mai volato più di tanto, però insomma tenere l'anello di queste feritoie comunque integrate nel booster e non avere proprio per avere la recuperabilità piena di tutto il razzo. E questo nuovo design nella parte sommitale del booster necessita anche che le grid fin siano posizionate un po' più in basso rispetto a dove sono ora, non di tanto, però adesso sono esattamente installate dove c'è la fine del serbatoio e c'è l'ultimo anello proprio in alto del booster, che è un intercapedine di fatto, è vuoto, e quindi ci sono le quattro fin. Dovranno essere installate un po' più in basso all'altezza del serbatoio, e visto che sappiamo che una delle caratteristiche di queste Starship e anche dei booster è che il serbatoio interno, la parete del serbatoio interno in realtà è proprio la parete del razzo, non c'è un serbatoio dentro, come ad esempio immaginate una bombola all'interno del razzo che contiene il carburante, ma è proprio la parete del razzo stesso a essere la parete del serbatoio. Se noi attacchiamo le fin dove c'è il serbatoio, bisognerà studiare un modo di mettere nella parte interna, non so, una specie di pod, una cover ermetica, in modo che tutto quello che serve per tenere agganciata la nostra fin al razzo non possa essere contaminato, possa andare a disturbare in questo caso il metano, che è quello che sta in alto, il metano liquido che serve a ship per volare. Altra cosa che cambierà nelle fin nelle prossime versioni, che adesso sono 4, se ci fate caso, se guardate il razzo in pianta non sono a 90 gradi l'una dall'altra, ma sono raggruppate a 2-2 grosso modo. In questa nuova versione saranno solamente 3 a 90 gradi l'una dall'altra, proprio infilate in modo sì a 90 gradi. E quella che non sarà installata è quella, la fin che guarda verso la torre di lancio, quindi è fatto in questo modo perché dovrebbe migliorare già l'utilizzo di solamente 3 grid fin, ma posizionati in quella maniera, considerando il profilo di rientro che fa il nostro booster quando viaggia per essere catturato, molta pressione aerodinamica va sulla fin proprio opposta rispetto alla torre di lancio, e quindi riuscirà a rallentarlo perché nella configurazione attuale non c'è una fin che è proprio nella direzione opposta alla torre di lancio. Comunque leggo anche che saranno anche leggermente, il design sarà leggermente differente, ma ci sta. Il booster poi nella parte terminale avrà dei profili aerodinamici leggermente diversi, anche questo grazie al know-how che stanno facendo comunque con i lanci in questo periodo, vedono che un'appendice aerodinamica disegnata diversamente può essere utile nel momento del rientro. Verranno diminuiti i bocchettoni dove ci sono i quick disconnect del carburante. I quick disconnect sono quei tubi che dalla torre di lancio fanno rifornimento sia alla parte superiore che alla parte inferiore. In questa nuova logica ne dovrebbero togliere uno che era particolarmente critico, e quindi riescono a far passare quello che doveva passare in questo tubo in uno degli altri, quindi semplificano un po' il sistema. E ovviamente, come ship, anche il booster nella nuova versione utilizzerà i Raptor 3. Qua ce ne sono 33, ripeto ancora, andate a vedere una foto dei due e una foto della versione 3, quindi è completamente la base del razzo dovrà essere completamente ridisegnata perché essendo più compatti c'è molto più spazio, però nel contempo sono motori più potenti, è tutto un po' un'altra storia, quindi proprio il vano motori dovrà essere ripensato sia strutturalmente che anche dal punto di vista della protezione termica. Una cosa interessante, dicevo, i Raptor del booster rimarranno 33, i tre centrali che attualmente sono proprio disposti come i vertici di un triangolo equilatero, quindi sono a 120 gradi l'uno dall'altro, questa simmetria si perde e faranno 108, 108, 140 gradi, e questo è fatto perché hanno visto che il deflusso de degli esausti del motore in questa configurazione è meno, diciamo, me fa offre meno sollecitazioni all'apparato dei motori e quindi è meglio che venga disegnato in questa maniera. Poi Musk si lancia dicendo probabilmente in futuro avremo anche una versione ancora più potente di Starship. Abbiamo parlato fino adesso che più o meno le dimensioni rimangono uguali, quindi attualmente è 120 metri. Musk parla di una Starship di 142 metri con un booster di 81 e una ship di 61, quindi con dimensioni effettivamente più considerevoli, però un futuro molto lontano. E Musk dice anche che ovviamente per supportare tutto questo ambaradan, queste nuove versioni di Starship, anche Starbase e le sue infrastrutture dovranno essere aggiornate di pari passo. Ma il più bello, la parte più interessante, la parte più la parte in cui Musk l'ha sparata veramente grossa è benissimo, facciamo questa nuova Starship e com'è il nostro piano d'attacco a Marte, come diceva appunto Vero che anche l'amministrazione NASA dovrebbe spingere per questa cosa. Bene, lui ha parlato delle finestre di lancio che ci sono verso Marte, lo sappiamo, ce n'è una buona ogni paio d'anni per riuscire a lanciare e di spendere poche energie per raggiungere il pianeta rosso, c'è la prima finestra di lancio 2026, cioè domani, in cui dice nel 2026 contiamo di lanciare 5 Starship con 10 tonnellate di carico utile ciascuna, il che vorrebbe dire che
Ale, boom.
uno che tutti dicono per fare una cosa del genere devi avere i rifornimenti in orbita che funziona, quindi cosa che attualmente non abbiamo ancora visto neanche disegnato perché è cambiato rispetto a quello che sapevamo prima, ma soprattutto quindi 5 Starship per 10 tonnellate, sta parlando nel 2026 di portare almeno 50 tonnellate di carico utile su Marte. E quante tonnellate abbiamo mandato noi per adesso su Marte? Di solito tutte le missioni che abbiamo mandato su Marte, meno di una tonnellata, eccezione fatta per Curiosity e Perseverance, che erano giusto poco più di una tonnellata, tanto per farvi capire, 50 Perseverance mandati in una volta sola. Ma non è finita perché, signori e signori, si offre di più. Finestra del 2028, 20 lanci di una Starship con capacità di carico, perché ovviamente migliora tutta questa infrastruttura, di 75 tonnellate, quindi totale 1500 tonnellate di cose mandate su Marte, probabilmente per mettere in situ del materiale che possa venire utile per, insomma, le missioni successive. E questo non vuol dire solamente che ci siano per lanciare queste 20 Starship, bisogna che anche a Starbase, il complesso di Starbase aumenti notevolmente con anche un maggior numero di rampe di lancio, quindi insomma tutta una serie di cose in cascata. 2030, siamo pronti per mandare gli esseri umani, ma tranquilli perché comunque abbiamo in previsione 100 lanci di Starship con, insomma, per un totale di 15.000 tonnellate di materiale, e questo materiale insieme agli umani servirà per iniziare a costruire su Marte delle strutture semipermanenti, delle piste, non delle piste, delle piazzole, perché insomma con tutto questo traffico di Starship bisogna che anche su Marte bisogna essere pronti. 2033, siamo all'altra finestra di lancio. Ok, siamo pronti a lanciare 500 Starship all'anno con queste 500 che ha ulteriormente migliorate perché adesso riescono a portare 300 tonnellate cada una, e quindi in totale fate 500 per 300, 150.000, 1.000 tonnellate. Ecco perché sul forum c'è anche il meme dell'ingegner Cane, perché ci sta. Insomma, con 150.000 tonnellate di cose inizi proprio a dire: ok, siamo pronti, faremo colonie permanenti o comunque autonome, che non hanno bisogno di rifornimenti continui dalla Terra. Su Marte addirittura siamo pronti anche, stiamo pianificando di mandare in orbita diversi satelliti, quindi fare una specie di rete satellitare tipo Starlink su Marte per insomma supportare le comunicazioni a Terra. E questo è insomma quello che ha presentato Musk. Se volete prenotare, Musk dice: noi andremo probabilmente su in Arcadia Planitia, perché è una zona di Marte geologicamente un territorio molto pianeggiante, e se vi interessa è circa 47 gradi di latitudine, quindi una mezza latitudine marziana, e lì Musk pensa di riuscire a mandare l'insediamento. Però insomma sono numeri che fanno girare la testa. Dopo questa, scusate se volete anche con commento un po' irriverente, passiamo
sono numeri che fanno girare la Tesla.
Esatto. E passiamo alla, siamo a metà della puntata, vi ringraziamo per tutto quello che fate. Noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, quindi qualsiasi cosa che potete fare per aiutarci lo apprezziamo molto. La prima cosa che potete fare è sicuramente condividere quello che vi proponiamo. Abbiamo il podcast, ma normalmente facciamo anche altri tipi di contenuti sui nostri vari social o mezzi di informazione, come ad esempio su Astronauti News ci sono delle notizie, come ad esempio quella che vi ha raccontato Lavero, trovate anche la notizia speculare su Astronauti News, dimmi Vero.
Sì, la notizia è di Luca Ambrosini, che è il nostro nuovo articolista, e penso che sia il suo secondo articolo, se non sbaglio, questo. Quindi...
Ma forse il terzo, esatto, il terzo. Grazie. Quindi Luca. Grazie a Luca e grazie a tutti gli altri articolisti di Astronauti News. Ringraziamo voi per i commenti che ci lasciate sia su Astronauti News, sia sui social, sia su forumastronautico.it, perché se commentate in qualche modo rendete i nostri contenuti anche un po' più visibili, visto che magari certi social, certi motori di ricerca promuovono magari i contenuti che hanno più commenti in calce. E se vi piace molto quello che facciamo, potete condividere anche questi contenuti, così magari qualche vostro amico vede che avete condiviso un nostro articolo e magari interessato anche lui a leggerlo, e in questa maniera, come si dice, come diceva il buon Mike, esponiamo accidentalmente tante persone a poter entrare nella nostra famiglia di curiosi o anche.
Dimmi, e per Paolo. La prossima stagione promettiamo 100 episodi, tra due stagioni faremo 500 episodi.
Per questa stagione invece sì, direi che ne facciamo un altro paio, poi basta, come al solito noi siamo molto flat come il budget NASA prima di questo momento. Se vi piace moltissimo quello che facciamo, sappiate che noi accettiamo anche delle donazioni, ripeto, siamo un'associazione senza scopo di lucro, quindi nei nostri siti non trovate pubblicità e noi non pubblicizziamo nulla, non monetizziamo nulla sui nostri canali, e ci sosteniamo solo tramite le donazioni che facciamo noi membri dell'associazione, no? Ma anche a voi, anche se siete spettatori occasionali, potete fare una donazione libera su www.isa.it/sostienici, c'è l'indirizzo PayPal e c'è anche un IBAN se preferite fare un bonifico bancario. Però sappiate che se la vostra donazione è superiore a 15 euro potete ricevere anche la tesserina che state vedendo in sovraimpressione, che mi mostra Lavero. Ogni anno cambiamo la grafica, quest'anno è dedicata a Starship, perché nell'anno passato c'è stata la prima cattura di un booster, e un'altra feature interessante di questa tessera è che è la prima volta che la facciamo con un design in verticale. Quindi grazie delle vostre donazioni. C'è qualche donazione, vero?
Sì, c'è una donazione di Fiorello, e grazie Fiorello, credo che sia una donazione ricorrente tra l'altro, e una donazione di 20 euro di Pierantonio, grazie, quindi riceverai la tessera.
Grazie a tutti, e ora bando alle ciance, ma diamo la parola alla rubrica più amata di Astronauticast, ossia le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
La prima serie di voli spaziali subito dopo la Seconda Guerra Mondiale ebbe luogo grazie ai razzi V2 catturati alla Germania dalle potenze vincitrici, soprattutto gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. In America questi razzi V2 catturati erano gestiti dall'esercito, che però aveva una grande richiesta anche di effettuare questi voli anche dalla comunità scientifica e da altre forze armate, che però non riusciva a soddisfare. Allora le altre forze armate interessate, gli altri enti interessati, decisero di sviluppare per conto proprio dei nuovi razzi per condurre i propri programmi. In particolare la Marina degli Stati Uniti, che nel 1946 lanciò un programma per costruire, per realizzare un nuovo razzo sonda per voli suborbitali che avrebbe dovuto servire sia per la ricerca di base per le necessità della Marina, ricerca nell'alta atmosfera e nello spazio, sia poi per acquisire tecnologie per uso militare, quindi per le esigenze dei sistemi d'arma della Marina. Questo programma e il nuovo razzo venne chiamato Viking e comportò la realizzazione di un nuovo razzo di categoria simile e anche di forma simile alla V2, ma molto più innovativo dal punto di vista tecnologico. Questo razzo aveva nelle varie versioni una forma simile alla V2, ma meno affusolata, meno ogivale, con una forma più cilindrica, con un'altezza che nelle varie versioni che assunse il razzo andava da 1 metro a 3 metri in più di altezza della V2, quindi un massimo di 15 metri di altezza per i razzi Viking. Questo razzo Viking introdusse delle tecnologie innovative per la prima volta, pionieristiche tecnologie innovative che poi vennero utilizzate ampiamente anche in seguito e lo sono tuttora. Per esempio il controllo vettoriale dell'assetto del motore a razzo, cioè la possibilità di orientare l'ugello di scarico su due assi, di muoverlo su due assi per orientarlo e dirigere il razzo verso direzioni diverse, quindi per orientare, per guidare il razzo durante il volo. Un'altra tecnologia, per esempio, è quella dei serbatoi integrati nel corpo del razzo, cioè fare in modo che i serbatoi non vengano costruiti con delle proprie pareti, ma che una parte delle pareti del serbatoio siano integrate nel corpo del razzo. Per esempio, se immaginiamo un serbatoio cilindrico con dei coperchi sopra e sotto, la parete laterale del serbatoio, cioè quella del cilindro, può essere fatta corrispondere a una sezione, a una parte del razzo. I lanci del programma Viking furono 12 ed ebbero luogo tra il 1949 e il 1956. Durante questi voli vennero effettuate una vasta serie di esperimenti, vennero lanciati sensori per raccogliere misure sulle proprietà dell'alta atmosfera, sul campo magnetico e l'ambiente di radiazioni dello spazio, e vennero mandate anche dei sistemi di ripresa fotografica per fotografare la Terra dallo spazio in varie bande, fra cui l'infrarosso. Ma vennero fatte anche delle ricerche di astrofisica, per esempio con l'osservazione del Sole nell'ultravioletto. Nel corso di questi voli, nonostante qualche insuccesso e qualche volo con prestazioni inferiori a quanto previsto, I lacci ebbero in gran parte successo e fecero acquisire alla Marina una grande esperienza. Il progetto era gestito dalla Marina, in particolare dallo US Naval Research Laboratory della Marina, e la costruzione del razzo era stata affidata alla Glenn Martin Company, un'azienda aerospaziale che poi diventò Martin Marietta e attualmente si chiama Lockheed Martin. In questi 12 lanci, dicevo, oltre ad acquisire una grande quantità di misure scientifiche importanti e di esperienza nella realizzazione di queste tecnologie missilistiche, vennero stabiliti anche una serie di primati importanti e traguardi. Per esempio, l'11 maggio del 1950 venne lanciato Viking 4, che diventò il primo razzo sonda lanciato dal ponte di una nave, la USS Norton Sound. Poi venne stabilito anche un primo record di altitudine nel corso del lancio Viking 7, il 7 agosto del 1951, quando il razzo, raggiungendo un'altitudine massima all'apogeo di 219 km, superò il record di altezza stabilito dall'EV2. Un altro record di altitudine venne superato nella missione Viking 11, nel lancio Viking 11, quando il razzo raggiunse i 254 km, non solo superando il proprio record precedente, ma anche diventando il razzo occidentale a stadio unico a raggiungere la massima altezza. Il programma e i lanci del razzo Viking terminarono con il dodicesimo nel febbraio del 1955. Ma visti i buoni risultati di questo programma, il razzo Viking riuscì a vivere una seconda vita, ma in una forma diversa. Si decise di utilizzare le tecnologie del razzo Viking per farlo diventare il primo stadio di un nuovo razzo, il razzo Vanguard a tre stadi, che avrebbe dovuto essere il razzo per portare un satellite americano nello spazio. La Marina ancora continuò con lo stesso fornitore con questo programma, che poi venne approvato come il programma americano per dare un contributo americano all'anno geofisico internazionale tra il 1957 e il 1958, e diventò il Vanguard il candidato ufficiale, per così dire, americano a mettere in orbita un satellite. Vennero fatti un paio di voli di test di questa nuova versione del razzo Viking, che era diventata il primo stadio del Vanguard, del nuovo razzo, e il 6 dicembre del 1957, 2 mesi dopo lo shock dello Sputnik, venne tentato il primo lancio di un satellite americano con il razzo Vanguard, che però esplose clamorosamente sulla rampa di lancio dopo essersi esplose in diretta TV, dopo essersi sollevato neanche di 1 metro dalla rampa. Quindi l'esordio del programma spaziale americano iniziò con grandissimo imbarazzo, nonostante i buoni risultati precedenti del Viking nel precedente programma. Ma quell'insuccesso fu anche il punto di partenza per per la ripresa del programma spaziale americano. E il resto è storia. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie. Vero, stai per dire qualcosa che...
Sì, io sono sconvolta. Allora, nel senso, no, no, non per la...
Paolo fa questo effetto quando...
No, stavo guardando su Twitter, su X, come lo volete chiamare, informazioni su Acuto R, se iSpace ha detto qualcosa. Non ho trovato niente per adesso di ufficiale, ma mi casca l'occhio su un tweet di Elon Musk che risponde a Trump, di stasera, cioè di 18 minuti fa, dove c'è Trump che dice: ah, il modo più facile per risparmiare soldi nel nostro budget è quello di terminare i contratti delle case di Elon e in collaborazione con il governo, e mi sorprende che Biden non l'abbia fatto. E Elon, nella foga di oggi, che oggi è splendido, dice: ah, allora visto che il presidente dice così, SpaceX inizierà la decommissioning della Dragon spacecraft immediately. E questo è capace di farlo, capito? Cioè, sono sconvolta. Qualcuno li deve fermare questi due.
Ricordiamo che fra un po' nell'agenda la Vero ci dirà che fra un po' c'è un lancio di una Dragon.
Esatto, speriamo, non vi confermo niente a sto punto.
Ah, comunque. Mamma mia. Vai, Vero, c'hai qualche recapino?
Sì,
barra...
allora, recapino, cosa è successo la settimana prossima? Cosa è successo la settimana scorsa? Intanto ho visto dei bei trenini Starlink nel cielo notturno, quindi vuol dire che qualche lancio di Starlink è riuscito tra i vari che abbiamo detto.
Sì, qualcuno molto visibile dall'Italia, abbiamo sulla pagina Facebook qualcuno che ha messo anche delle belle foto.
Sì, c'è stato il lancio del New Shepard, della missione NS-32, quella di cui vi raccontavo i personaggi a bordo, che è stata veramente flawless, cioè perfetta dall'inizio alla fine, non è successo nulla di che, non hanno fatto... non si sono esaltati quando sono scesi, che mi ricordo che era una delle polemiche: ah, ma perché devono baciare la terra? No, questi sono rimasti professionali dall'inizio alla fine, e quindi è andata bene questa missione. C'è stato poi il lancio dell'Electron full stream ahead con dei satelliti Black Sky. Ci sono stati vari lanci di Falcon 9 anche senza Starlink. Un altro Starlink, c'è stato, ecco, l'atterraggio di Acuto R questa sera. Quindi questo è quello che è successo nello spazio la settimana scorsa, diciamo. Invece quello che succederà la settimana prossima fino a giovedì prossimo, intanto fra poco alle 22.45 c'è il lancio di un Lunga Marcia 6A con dei satelliti G60 Polar Group, che sono satelliti per telecomunicazione in orbita terrestre bassa con carichi in banda KU, Q e V, che sono andata a vedere sono bande nei gigahertz, ma c'è dai 20 ai 60 gigahertz, infatti si chiamano G60 Polar. Io non ho ricordi di aver visto satelliti così, cioè in queste bande, e quindi mi ha colpito questa cosa. Sabato 7 giugno invece abbiamo il lancio di un Falcon 9 con il satellite Sirius SXM, che è l'11° satellite radio audio digitale, no, radio audio digitale e digitale, non lo so, costruito da Maxar. Qua c'è un problema col bot che ci riassume le spiegazioni dei satelliti. Comunque è un satellite per telecomunicazioni e va in orbita geostazionaria. Questo sabato 7 giugno alle 5.19 dal complesso di lancio 40 del Cape. Mentre domenica 8 giugno abbiamo il lancio di un altro gruppo di Starlink alle 15.34, questa volta da Vandenberg. Per la settimana quella, quindi prossima, da lunedì in poi, abbiamo un contatto ARIS con la Mountain Creek State High School, questo lunedì 9 giugno alle 10.10 di mattina, ora italiana, con a bordo della stazione c'è Takuya Onishi, che risponde agli studenti appunto di questa scuola nel Queensland, quindi in Australia.
Ah, sì, c'è scritto diretto, ma sarà Telebridge.
Sì, Telebridge con IK1 SLD, aspetta che modifico in live. Poi martedì 10 abbiamo due lanci di Falcon 9 di fila, perché alle 14.22 c'è il lancio della missione Axiom 4 con a bordo Peggy Whitson, Subhashu Shukla, Shavosh Uznansky e ecco,
se non lo tagliano nome. Prima.
Esatto, e Tibor Kapu, sperando che entro una settimana non taglino le Dragon. Questo dal 39A del Kennedy, alle 14.22. Invece alle 15.03 abbiamo il lancio di un gruppo di Starlink, questa volta del complesso 40, quindi quello a fianco. Sì, sì. Che bello. E bene, mentre qualche ora dopo, alle 17.45, abbiamo il lancio di un Electron con la missione The Mountain God Guards, questi sono in Nuova Zelanda, quindi dal complesso di Maia. Mercoledì 11 c'è l'attracco della Crew Dragon di Axiom 4 alla stazione spaziale alle 18.30, quindi anche un buon orario carino per vedere il live. Se ci sarà la comunicazione da parte di NASA, ma insomma, se non c'è NASA c'è Axiom comunque. Mentre giovedì 12 c'è la nostra puntata alle 21.30, che potrebbe essere l'ultima o quella dopo, adesso vediamo, ci organizziamo, ve lo facciamo sapere comunque. Comunque sì, abbiamo bisogno di ferie anche noi un po'.
Bene, sperando che il programma Dragon non venga tagliato e qualcuno mi ha cambiato il layout e gli spezzo l'editina.
Io non ho fatto niente.
No, perché... Vi auguro tutti una buona serata, nottata, mattinata, pomeriggio. Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine. Ci sentiamo la settimana prossima con me stasera da Verona.
Da Verona vi saluta la Vero, ciao, alla settimana prossima.
E da Milano?
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che trovate tutte le notizie sullo spazio su astronautinews.it.
Grazie, grazie a tutti e fino alla prossima puntata ad Astra!